siete l'unica trasmissione che fa vinto non per vanità.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Va bene, ci siamo accesi, è inutile che mandi il motorino d'avviamento, caro Pietro Lagoro. Ma dov'è che hai preso questo motorino? Cos'è il tuo motorino che non si accende la mattina? Ma vabbè. Va bene, siamo qui signore e signori, Pietro La Corte in regia e da Salò Manera.
Ancora da Salò, no, non è vero, devi smettere di dare questa fake news, sono da Milano spesso, quasi sempre.
Ma se tu vuoi, vado a Salò. Ma se tu vuoi propalare le fake news, è quello che è il tuo proposito.
Dovrò andare a Salò se si continua con questi eventi di guerra, con questo desiderio bellicista di armarsi, allora si sa che si va via dalle città, queste sono le guerre, dovrò andare
campagna,
a riparare.
Sì.
Sì, andare a riparare a Salò, ma qui sono tutti tanti, sono entusiasti, no, di armarsi fino ai denti. Cioè, c'è più entusiasmo di armarsi che non in tutti questi anni, da quando sono vivo, di dedicarsi ad altri settori della società. Cioè, vedo un entusiasmo da parte di alcuni di riempirsi di armi, vabbè. Sono cambiati
questa
i tempi,
cosa,
no?
Proprio ti sta,
ma sì, mi infastidisce tantissimo, devo
sì,
dire una cosa.
Sei capito abbastanza, sei capito, sì. Sei capito, no, sei capito, no, dico, sei capito, ogni giorno vuoi ribadire questa cosa,
Vai a no, Salò. Sì, lo voglio ribadire perché è una cosa grave, secondo me, cioè è una cosa che cambia tutte le nostre, cambierà il nostro debito, le nostre vite, la nostra anche prospettiva, quindi è una cosa secondo me epocale per l'Europa, per l'Italia, poi comunque.
Che sia epocale, questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Insieme a Pietro La Corte siamo tutti qui riuniti in redazione, vedo il Cardinal Nespoli più sollevato ultimamente, sciolta la prognosi, tra forse 10 giorni il Papa torna in Vaticano.
Però stanotte è riposato bene, no?
Non lo so.
Bollettino. Secondo me il bollettino
lo
fanno un po' con un copia e incolla.
C'è stato il bollettino?
Il Papa
me lo sono perso.
Ma ci uscirà. Il Papa ha riposato bene, sta facendo colazione. Questo è il bollettino che potrei scrivere anch'io, devo dire.
Eccolo qua, notte tranquilla per il Papa. Il Papa ha trascorso, no, ridiamo perché da giorni sosteniamo che forse c'è un'attenzione un po' spasmodica verso le condizioni, insomma, cosa fa, sta in poltrona, non sta in poltrona. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, lo riferisce la sala
stampa. Secondo me quando ci si trova purtroppo in ospedale, a me è capitato diverse volte, e l'importante è avere qualcosa da fare durante il giorno. Io per esempio mi portavo, quando ancora non usavo il computer, mi portavo dei miei bei quaderni grandi, come si chiamano i quaderni grandi?
I quadernoni,
sì.
I quaderni grandi. Quaderno.
C'entra la parola computisteria?
Cioè il quadernone adesso.
Sì, ma nel quadernone c'entra la parola computisteria? C'è il quaderno di computisteria?
Vediamo il quaderno. Computisteria, quaderno.
Non lo so, è un vago ricordo, vediamo.
Vediamo, i nostri ascoltatori sapranno. Sì, il quaderno di computisteria, il vecchio,
esatto,
quaderno di computisteria.
Sì, quelli e scrivevo. Ho scritto uno spettacolo io in ospedale, Costole, riflessioni di un uomo paziente. Quindi questo
non è male il titolo, bisogna vedere poi lo svolgimento.
No, è lo spettacolo più bello che ho fatto.
Ottimo.
Quando ho rotto le costole giocando, sì, una partita di calcio a Lecco.
Va bene.
E poi mi sono portato, sono stato in ospedale 10 giorni all'ospedale di Lecco. E lì ho scritto la traccia, anzi diverse parti di Costole, riflessioni di un nuovo paziente. Quindi un consiglio che do a tutti quelli che si trovano in ospedale: portatevi qualcosa, un quaderno, qualcosa per scrivere, che il tempo passa prima.
Molto bene, siamo pronti. Forza!
Direi che per oggi il nostro ruolo
basta,
utile l'abbiamo fatto,
l'abbiamo
con
detto,
questo consiglio.
L'abbiamo fatto,
sì.
Vai.
Via le telefonate!
Ecco.
Tag in the auto graveyard.
ti ricordi che ieri abbiamo parlato del caso Solovyov, il giornalista televisivo russo, sicuramente straputiniano, che Giletti voleva intervistare, è stato bloccato dalla RAI con grande gioia di Pina Picerno, eurodeputata, vicepresidente del Parlamento Europeo. Io ieri ho detto che cosa? Che secondo me è un errore non intervistarlo. Abbiamo fatto sentire quando Peter Arnett, CNN, intervistò Osama Bin Laden, che alla CNN dichiarò la jihad agli americani. E Peter Arnett faceva le domande così: perché lei ha dichiarato la jihad contro gli americani? Seconda domanda: ma la jihad che lei ha dichiarato è contro il popolo americano o contro gli stati, lo Stato americano? Cioè, domande asettiche, come devono essere le domande delle interviste. E prima regola dell'intervista non è che uno deve essere d'accordo con la risposta. La risposta è quella che dà l'intervistato e quella è, punto.
E anche se, per esempio, la seconda domanda che hai citato sicuramente avrebbe dato poi lo spunto, adito a, come dire, a delle polemiche, perché se tu già chiedi è contro il popolo, contro lo Stato, allora dici, ecco, vuol dire che allora tutto sommato non è contro il popolo americano, ma è contro quel sistema, quindi si tende a giustificarlo.
No, ma
immagino che magari qualcuno avrebbe potuto dire così,
all'epoca, no?
All'epoca
no, Osama Bin Laden tra l'altro disse no, è contro tutti gli americani, non vogliamo un solo americano sui territori musulmani. Ma non è che Peter Arnett gli dice questo è sbagliato, è un'intervista, non è un è un'intervista. Peter Arnett registra la risposta di Osama Bin Laden, punto, il suo compito è finito.
Adesso io sono curioso di sapere una cosa: ieri tu hai detto che è stato sbagliato
non intervistarlo,
ma dopo le dichiarazioni di Solovyov, si chiama?
Sì.
La pensi ancora così o
no? Cioè, nel senso, sì, è stato sbagliato,
no, vedi che stai
continuo a dire è stato sbagliato ed è sbagliato non intervistarlo. Poi vi faccio ascoltare Solovyov ieri: vergogna per gli insulti a Pina Picerno. Sono due cose diverse, quindi massima solidarietà a Pina Picerno per gli insulti che Solovyov le ha rivolto, ma intervistarlo è normalissimo e non intervistarlo, vietare l'intervista a Solovyov, è sbagliato. Sono due piani diversi. Solovyov un po' in russo e un po' in italiano corretto.
Dopo ti dico
insulta,
cosa mi ha colpito di
insulta,
tutto questo.
Insulta Pina Picerno in diretta televisiva a Mosca.
Vicepresident Европейского парламента Пино Пичерно о включении Соловьева на телеканале Рай. Sua bocca puzza di tirania. Il tuo rta vagnaia tirania.
E tutti ridono, ridono.
Ma va, idiota patentata. Тогда что ты скажешь Дональду Трампу, который как раз говорит, вы все врете европейцам. Vergogna della razza umana, позор рода человеческого.
Poi lo traduce per i russi. Cosa ti ha colpito di questi insulti vergognosi, vergognosi?
Mi ha colpito, dietro c'erano 5-6 persone. La cosa terribile è quello, perché non ridono tutti in realtà, ma ce n'è uno o due che ridono. Cioè, era una cosa sgradevole effettivamente.
Sì, cioè,
no?
Sugli insulti e tutti, quelli... da. Sì,
perché... Non tutti, devo dire, se guardi il video è uno o due che ridono. Quando lui, magari un po' è per il tono in cui parla, non lo so. E poi hai visto che dice...
E ride anche tu,
dice,
anche tu,
sì, perché
ridi.
Dice no, perché dice Donaldo Trump.
Sì.
Come me quando faccio il GR Meloni. Donaldo Trump.
Ha colpito anche Lorenzo Nespoli, che mi diceva la stessa cosa. Ma parla come maniera il GR Meloni. Ma perché in russo ci sono le declinazioni dei nomi. Se tu metti il genitivo devi aggiungerla. Vedi che ha detto Pino Picerno anche. Vabbè.
È il modo di parlare, al di là degli insulti ovviamente che sono inaccettabili, no?
Sì.
Ma il modo in cui parla in sé come modo fa un po' ridere.
E anche quelli che hanno detto ma perché Solovyov intervista gli ucraini. Ma no, ma infatti lui mica è un giornalista, mica segue una deontologia professionale, lui fa propaganda. Mica è uno che rispetta i canoni dell'intervista corretta. Lui non darebbe mai voce a un ucraino, anzi gli direbbe a un ucraino che è un nazista. Ma noi siamo migliori di lui, no? Noi siamo meglio di lui. Comunque.
Comunque direi che l'ha presa bene il signor Solovyov, no?
E ride.
Ha reagito in modo moderato proprio. Non si è dispiaciuto
no,
di questa mancata.
Non tantissimo. Allora, l'intervista del giorno, secondo me, al ministro Valditara, fatto da Gianna Fregonara, perché spiega come cambia la scuola. Alcune cose sono il latino alle medie, facoltativo, il ritorno al corsivo. Questo secondo me è giusto. Sai che moltissimi ormai scrivono in stampatello. Addirittura dice Valditara agli esami d'avvocato in stampatello, no? Non si ha l'uso del corsivo.
È perché si usa sempre meno il corsivo a scuola.
È triste, quindi più attenzione al corsivo.
Perché è più impegnativo scrivere in corsivo, ricorderai, appunto, no? Ci voleva tempo a imparare a scrivere in corsivo.
Ma la vera risposta riguarda la Bibbia. Dai, non giriamoci intorno. L'intervista è tutta centrata sulla Bibbia, che dice Valditara come l'Iliade e l'Odissea come fonte storico-letteraria verrà insegnata. La Bibbia come l'Iliade e l'Odissea, dice Valditara, è una grande testimonianza culturale. Penso all'Ulisse di Joyce. La Bibbia è fondamento di molta della nostra arte, letteratura, musica. E poi ecco la frase: l'insegnante leggerà e commenterà con i bambini alcuni passi della Bibbia. Questo è il clou dell'intervista che rilancerà le polemiche.
Una cosa è vera, che la Bibbia è comunque il fondamento di tantissimi romanzi, di tanta letteratura che è venuta dopo, no? È un grande racconto comunque la Bibbia. In quest'ottica, secondo me, può essere vero. Cioè, se la si guarda in un'ottica puramente letteraria, la Bibbia è veramente la radice di tanta letteratura che è venuta dopo.
Lo è, infatti lui paragona l'Iliade e l'Odissea. Anche l'Iliade e l'Odissea sono storie, come dire, romanzate, non raccontate. E vabbè, così dice Valditara. Ma noi vogliamo partire con gli ospiti, con il ritorno di un ospite da noi. È Domenico Quirico, inviato della Stampa, che salutiamo con piacere. Buongiorno e ben ritrovato, Domenico.
Buongiorno a voi.
Allora, perché volevamo parlare un pochino di Siria. Ieri, per la verità, mi ha stupito lo stupore di tante persone che si sono per l'appunto stupite nel vedere che ci sono delle rese di conti, delle uccisioni, dei massacri. In sostanza, quelli che fino a poco tempo fa non comandavano e venivano sterminati dal regime di Assad, adesso sono diventati in parte sterminatori di coloro che invece sostenevano il regime di Assad. Devo dire che Domenico Quirico qui ci aveva messo bene in guardia sul grande entusiasmo con cui l'Occidente aveva accolto questo ex, se si può dire ex, terrorista, cioè Al-Jolani, che adesso è il nuovo capo della Siria. Quindi immagino che non sia per nulla stupito Domenico Quirico di questa svolta.
Ma assolutamente no, cioè in genere da questa parte del mondo noi crediamo a quello che vogliamo credere, cioè siccome della Siria non ci siamo mai occupati, questa è la verità, dal 2011 a oggi, intendo noi le cancellerie, poi le opinioni pubbliche magari un po' di più, ma non lo so, neanche i giornali credo, se non nella parte iniziale di quella tragedia. Beh, stavamo per fare accordi con Bashar Assad, quello che usava i gas, eccetera, 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 perché pensavamo avesse vinto la guerra. Appena Bashar Assad ha perso la guerra, in modo abbastanza rocambolesco e subitaneo, siamo passati al successore, ci va bene anche lui. A qualsiasi cosa può di non avere delle seccature in una parte del mondo che non riteniamo in questo momento particolarmente importante. Cioè, ognuno di noi è quello che è stato. Noi teorie, questo Al-Golani è un criminale, punto, non c'è altro da dire, però è un criminale estremamente astuto che ha capito che, al contrario del suo socio in affari Al-Baghdadi, quello del califfato, dell'ISIS eccetera, con cui ha lavorato a stretto contatto e facendo esattamente le stesse cose, cioè purificazione etnica, teologica eccetera eccetera, ha capito che fare la guerra al mondo non ti portava a morire in una casupola, in uno sperduto villaggio del nord della Siria. mentre invece bastava semplicemente lisciare il pelo a quelli che al Baghdadi hanno ammazzato, cioè gli occidentali. Bastava dire: ah, io sono diventato democratico, la Siria sarà ci faremo le elezioni, tutti potranno partecipare, le donne potranno mettere la minigonna, non mettere la seconda che gli faccia piacere a loro. E subito abbiamo scoperto che è un tipo molto simpatico, è uno che aveva 10 milioni di taglia sulla testa, che va ricercato per massacri veramente orrendi, che peraltro non ha rinnegato. Non ha rinnegato.
Sì, sì, sì.
Io sono stato prigioniero di questo signore. Io sono stato sequestrato da questo signore per 5 mesi. La cosa che tutti mi ripetevano, i suoi accoliti, i suoi miliziani, era che quando la guerra fosse finita, naturalmente con la loro vittoria, gli alawiti, cioè la minoranza sciita a cui apparteneva anche il precedente Bashar Assad, la famiglia di Bashar Assad, non ne sarebbe rimasto vivo neanche uno.
E infatti adesso sono proprio le rese di conti,
procedono rapidamente alla pulizia.
Adesso i sunniti, che sono, come dire, adesso in controllo, uccidono proprio gli alawiti. Adesso si parla di 1200 125, secondo me i numeri in questo caso sono anche, non dico che non siano importanti, ma sono, come dire, dati a spanne, perché chi è che va a sapere, ma si parla di donne, bambini, anziani, cioè proprio una sorta di pulizia etnica stile ruandese, sì. Quando all'epoca si uccidevano i Tutsi, non si sta proprio a vedere, no?
C'è un particolare su cui forse non ci siamo soffermati, in questi massacri. Prima di ucciderli li hanno obbligati a fare una cosa, cioè a camminare a quattro gambe e abbaiare come i cani. Allora, i cani nel mondo, diciamo, arabo, sono considerati animali infetti,
sì,
in particolare dai diciamo, da quelli che praticano l'Islam, come questo signore e i suoi accoliti, particolarmente, come dire, conservatore, reazionario, chiamatelo come vi pare. Allora, quello è esattamente il segno dell'impurità, cioè l'idea che questa gente è impura e quindi deve essere eliminata. Quindi le fai abbaiare come i cani, li trasformi, li deumanizzi, che è tipico, no? Anche lei ha citato Ruanda, gli scarafaggi, come li chiamavano i
dupi,
tutti, gli scarafaggi. Allora, la deumanizzazione è il passaggio precedente ma necessario per procedere alla purificazione. Mm-hmm. Questo dimostra che questa gente, a cui ha stretto la mano ministri degli esteri, tra cui anche il nostro, purtroppo, ministri degli esteri di paesi europei che si proclamano i guardiani del tempio del diritto, del tempio del diritto, sono andati a stringere la mano a questo tizio.
Ecco,
che ne ha fatto nella sua vita di tutti i colori.
Questa è la domanda, non so se Leonardo condividi, che cosa fare? Cioè, perché se a quel punto a capo di uno Stato c'è appunto questo tizio, ma proprio una domanda che uno si pone, cosa fare? Non lo ricevo da Ministro degli Esteri, da Capo di Stato, non gli stringo la mano, non lo riconosco come legittimo Capo di Stato. Che si fa?
Qualcuno ha stretto la mano ad al-Baghdadi? No, è semplicemente quella la soluzione. Il problema è che questo signore, che è estremamente intelligente, ha un tutore, ha un burattinaio, no, perché poi credo che anche Erdogan alla fine capirà che cercare di manovrare questa gente è molto difficile, se non impossibile, ed è il sultano turco.
Erdogan.
Il sultano turco lo ha portato a Damasco, perché altrimenti con le sue milizie non ci arrivava. Beh, è vero anche che Hezbollah, che era il grande difensore di Bashar Assad, si è estinto in Siria perché doveva difendersi da Israele, quindi non aveva tempo di occuparsi d'altro. Erdogan lo tiene in piedi, Erdogan lo usa, Erdogan lo utilizza, perché così ha messo piede in Siria, che è il suo grande progetto. Allora, non è possibile continuare a permettere ad Erdogan di fare qualsiasi cosa. Erdogan in Siria ha fatto esattamente quello che Putin ha fatto nel Donbass. Uh-huh. Esattamente la stessa cosa. esattamente la stessa cosa. Allora Erdogan è nel gruppo, è stato convocato da Macron e soci nel grande vertice per come dire, creare un sistema di difesa dell'Europa contro i probabili, possibili, ipotetici invasioni da est, da ovest, da sud e da nord. Allora, questa è un'altra cosa che bisogna prima o poi fare, mettere Erdogan al bando invece di dargli i soldi e permettergli di fare qualsiasi cosa.
Insomma, tu Leonardo hai una curiosità.
No, dico il fatto è che la Siria non è in Europa, quindi questa cosa probabilmente agli europei interessa
ormai
meno, no?
con la globalizzazione, insomma, tutta Europa e tutto è mondo, no?
Questo tipo di atteggiamenti, cioè fare abbaiare le persone come cani, eccetera, quindi c'è ancora comunque un fondamento di tipo, un fondamentalismo religioso, in qualche modo non c'entra più. Ed è solo una questione di etnia.
Il fondamentalismo religioso è fondamentale in tutto il jihadismo. Il jihadismo è costruito sulla purificazione del mondo e la creazione di un paradiso terrestre. Questa è la loro idea. Sotto qualsiasi sigla, poi noi poi corriamo dietro, se si chiama al-Sham non è più al-Qaeda, allora sono più bravi, sono più moderati, tutte balle. Lo unico scopo è esattamente quello di una creazione di uno stato totalitario islamico in cui la Sharia è l'unica legge e tutti gli altri non possono viverci. Questa è l'idea, che è l'idea di questo al-Golani, era l'idea di al-Baghdadi, era l'idea di Bin Laden, che peraltro era, diciamo, come un primitivo nei suoi progetti, si è affermato al terrorismo. Questi sono andati molto oltre. E al-Golani, capo dell'emiro della Siria, presidente della Siria in giacca e cravatta, è la evoluzione di al-Baghdadi.
Insomma, sappiatelo, cari ascoltatori, e scolpitevi queste parole per quello che io posso dire. Grazie Domenico Quirico, inviato della Stampa. Niente, io sono un po' sconsolato, Leonardo, quando tu dici ma la gente fa fatica oggi a capire. Senti, l'ascoltatore dice ma scusate, prima dici che bisogna intervistare tutti e poi non bisognerebbe incontrare tutti, cioè al-Golani, da parte dei ministri. Niente, non si riesce più a distinguere il lavoro del giornalista che fa le domande, il lavoro di un politico che legittima o no un altro governo, un altro, è tutto un ammasso. Basta dire sui social o mandare un messaggio al 349-238-6666 in cui butti lì tutta una serie di robe all'ammasso e via, insomma. Quindi se il giornalista intervista una persona è parificato, secondo l'ascoltatore, a un ministro degli esteri che incontra il capo di stato di un altro stato, è tutto uguale, va bene. Allora, noi tra poco avremo Gianluigi Nuzzi. È successo oggi, se aprite i giornali, da ieri la notizia, lo sapete, è riaperto di fatto il caso del delitto di Garlasco, ti ricordi? L'omicidio, certo, di Chiara Poggi, tutta la vicenda che ha portato Alberto Stasi in carcere. Adesso c'è un altro indagato che per la verità era stato anche attenzionato, come si dice in gergo poliziesco, ai tempi, ma poi era uscito dalle indagini. Adesso pare sia stato trovato, pare, il suo DNA sotto le unghie della vittima. Poi ci sarebbe il DNA di una terza persona, non lui, non Alberto Stasi. E ovviamente tutti dicono, ma insomma, che sta succedendo?
Ma poi tutto a distanza di tantissimi
18
anni.
18 anni.
Questo DNA non era stato...
No, era stato prima giudicato...
Ininfluente.
Non esaminabile. E adesso invece sì, secondo un'altra perizia. Ma infatti con Gianluigi Nuzzi cercheremo di capire anche che tipo di indagini sono state fatte, e una risposta forse ve la potete già immaginare tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, ho mandato un messaggio a Leonardo su Facebook. E nella sezione messaggi, per favore, fateglielo leggere, grazie.
Vabbè, siamo a questi livelli.
Scusa Milan, ci puoi dire per favore cosa ha fatto l'Inter ieri sera? Grazie.
Ma la Coppa Italia è il 2 aprile, l'ha andato, no? Mi sono perso qualcosa.
Milan, ma secondo te non è stato per l'intervista, non è stato anche un problema che la facesse Giletti? Se ci fosse stato Enzo Biaggi forse i problemi non ci sarebbero
stati.
Vabbè,
adesso le critiche a Giletti. Allora, però per chiudere col mio parere, reputo, no, sia ben chiaro, che il signor Soloviov sia un po' un mascalzone. Cioè non è che io... Ma da quando in qua se uno è un mascalzone non può essere intervistato? No, nel senso, fatemi capire, cioè se non si riesce a far passare questo concetto io mi arrendo da giornalista. Però il delitto di Garlasco, c'è un altro messaggio? Due? Vai.
Ci voleva giusto Pina Picerno a tirar fuori il vero carattere di questo personaggio e di tutti i suoi compari, anche italiani.
La Bibbia è un semplice plagio di un brano di letteratura sumera, l'epopea di Gilgamesh.
A 18 anni dal delitto di Garlasco, oggi c'è un nuovo indagato. Si tratta di Andrea Sempio, classe 1988, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa all'età di 26 anni.
Questo Sempio, ieri era il TG1, 18 anni e si riapre clamorosamente, posso aggiungere il caso. Saluto Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado ogni venerdì su Rete 4. Gianluigi, buongiorno, eccoci qui.
Buongiorno a voi, ciao Alessandro, a tutti voi.
Oggi ne scrivi sulla stampa, DNA di un'altra persona. Tra l'altro io ho letto, ma tu sai benissimo, conosci benissimo le carte, oltre al DNA di Sempio sarebbe stato trovato anche il DNA di una terza persona che non è né Sempio né Alberto Stasi. È anche questo vero? Cioè,
però questo, insomma, adesso non buttiamoci oltre, nel senso che è normale che in una casa vengano ritrovati diversi DNA, poi capire quali e dove, e anche sul corpo di Chiara, intendo, voglio dire, anche sul corpo della povera Yara Gambirasio venne ritrovati DNA che non vennero mai attribuiti. Ma noi siamo tu, io, tutti i nostri amici che ci ascoltano, camminando intercettiamo un sacco di DNA che non ha nulla a che fare.
Perfetto.
Con degli
no, quindi rimaniamo, rimaniamo allora su il DNA di Andrea Sempio, che se ho capito bene domani è stato convocato in maniera coatta per dare il suo DNA, perché inizialmente
sì,
si era rifiutato
inizialmente. Allora, vista dalla sua parte, questo uomo quando aveva 19 anni, lui è amico appunto del fratello minore di Chiara Poggi, morta il 13 agosto del 2007 lì a Garlasco, e lui era stato già oggetto di un'indagine, si era trovato, come dire, il mostro sbattuto in prima pagina. Poi la procura di Pavia aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione. Oggi il caso si riapre su iniziativa della stessa procura, che ha dei nuovi capi che hanno rivisitato le prove, hanno fatto degli approfondimenti scientifici, e anche questo, cioè la scienza evolve, gli strumenti cambiano e la capacità di indagare su quelle che prove che prima erano magari considerate degradate ci possono portare nuovi sviluppi. Oggi Sempio è ufficialmente indagato per omicidio volontario in concorso con Alberto Stasi o ignoti, c'è scritto sì. Nel documento. Stasi è un fatto di obbligato, cioè il giudice magistrato era obbligato a scrivere così, anche perché è già stato condannato a 16 anni e 8 anni li ha scontati, parlo di Stasi. Ignoti appunto perché ci sono altre tracce, però esatto. Insomma, su questo aspetto.
Però insomma, a questo punto la pista che si apre, quale sarebbe, giusto per adesso non è che voglia fare più i processi, perché
la
si va da
si
Alberto Stasi.
No,
perché potrebbe essere Alberto Stasi è innocente in carcere, qualcun altro dice Alberto Stasi potrebbe insieme a questo nuovo indagato a questo punto aver fatto un omicidio insieme, oppure no. Oppure...
E poi Stasi potrebbe chiedere la riapertura del processo a suo carico?
Ma assolutamente sì, non in questa fase credo, cioè nel senso credo che abbia a questo punto attenderà che si concretizzi e valorizzino delle situazioni più concrete che un'indagine che sta muovendosi sott'acqua però non moltissimo. E allora se evidentemente se le prove raccolte contro Sempio escluderanno Stasi, ovvio che lui, ma la stessa procura generale, andrà d'iniziativa a chiedere la revisione del processo e lui uscirà di scena. E il fatto che abbiano agito insieme quando Sempio ha detto che di fatto non conosceva Stasi pare un po' difficile. È anche vero però che ci sono delle prove che contro Stasi che sono state certificate dalla Cassazione e quindi scardinare quelle
è difficile. E tu qui verrei, Gianluigi Nuzzi, su quello che tu scrivi anche oggi sulla Stampa. Molti ascoltatori pongono l'accento sul dire ma eventuali errori di magistrati a questo punto andrebbero nel caso accertati andrebbero sanzionati. Tu vai oltre e riepiloghi tutte le indagini che sono state fatte, cito solo i primi rilievi fatti con le persone senza calzari sulle scarpe, se non sbaglio un militare scivolò addirittura sul sangue, lasciarono il gatto una volta finiti i primi rilievi dentro la casa e quindi il gatto ha mischiato tutte le macchie. Ma com'è possibile tutto questo, Gianluigi?
Così lo chiamerei surrealismo giudiziario, ecco, cioè un Buñuel con la toga, mi verrebbe da dire. Il sorriso mio ovviamente è amaro, non è altro che è facile sarcasmo. Il problema appunto è che queste situazioni delegittimano gli inquirenti, delegittimano la magistratura, e il fatto che poi alla fine nessuno paghi pone il cittadino in un atteggiamento di quantomeno di diffidenza verso quelle che sono le nostre istituzioni. Questo lo diciamo da troppo tempo, lo diciamo dal caso di Enzo Tortora del 1983, cioè purtroppo il fatto che i magistrati non paghino, e quando pagano non viene valorizzato il fatto che chi sbaglia paga, li pone in una situazione che diventano oggi facile bersaglio di critiche più che fondate, ma anche appunto di fake news, perché poi c'è chi specula su queste cose. Già ieri i social erano pieni di visioni di terrapiattismo giudiziario, dove ognuno spara la cavolata che preferisce per illuminare il cielo e avere un po' di luce di riflesso non propria.
Sì, tu parli, poi è venuta una coincidenza anche temporale abbastanza clamorosa, nel senso che il caso invece di Serena Mollicone, che con la Cassazione che di fatto ha annullato tutte le sentenze di assoluzione verso la famiglia che certo, è stata processata, la famiglia Mottola, e quindi bisognerà rifare il processo anche lì. O per carità.
Poi bisogna capire se un certo numero di errori giudiziari siano comunque fisiologici rispetto al sistema, e però sarebbe importante che chi sbaglia, soprattutto per colpa, ecco, perché il dolo lo si esclude, dolo, diciamo a priori, però per colpa insomma dovrebbe pagare, invece c'è sempre resistenza in questo senso, no?
Ma guarda, quarto grado, e poi insomma sui giornali anche se ne occupano, è il caso di Liliana Resinovic, di questa signora trovata senza vita in un parchetto a Trieste 3 anni fa, che è diventato un caso di grande interesse nazionale. Insomma, dopo 3 anni la procura era partita e per 3 anni ha battuto la gran cassa del suicidio, adesso
è
una nuova autopsia della professoressa Cristina Cattaneo. Stiamo parlando di un antropologo forense che sicuramente insomma
è forse la numero uno in Italia.
È la numero uno, ecco, che ribalta il risultato. E io mi dico: benissimo, un medico legale ha sbagliato, ma è possibile che noi, perché un'autopsia è sbagliata, per 3 anni stiamo in questo limbo? Perché poi nascono non solo sfiducia, ma nasce anche l'innocente che diventa colpevole, il colpevole che diventa innocente, cioè siamo in una situazione assolutamente delegittimante.
Io nel ringraziare voglio ricordare che Gianluigi Nuzzi, oltre a scrivere sulla Stampa, Il Venerdì, conduce Il Quarto Grado, adesso vai a teatro, so che sei vicino al debutto, a Milano se non sbaglio proprio il 17 con La Fabbrica degli Innocenti e Sold Out, però so che a Torino sarà il 18 per chi volesse. Teatro Colosseo, teatro giusto?
Sì, grazie di averlo ricordato.
Il teatro più grande di Torino, il Colosseo, 1600 posti.
Spero che gli amici piemontesi lo riempiano, perché, perché sì. Se no vedere qualche posto vuoto fa un po' impressione. No. Ma al di là di questo, è uno spettacolo tra fake news ed errori, appunto, che anche parleremo anche di Garlasco, era già in copione per fortuna, perché è una storia troppo controversa. E poi sarò a Roma il 25 marzo e il 1 aprile al Brancaccio, al Teatro Brancaccio, e poi il 1 aprile al Teatro
Grande Brancaccio, sono più di 1000 posti.
Vabbè, insomma, ma mi vuoi terrorizzare, mi vuoi rovinare la mattinata adesso, adesso chiederò ad Alessandro di aiutarmi.
Se volete già il 18 marzo a Torino con La Fabbrica degli Innocenti al Colosseo. Grazie Gianluigi Nuzzi, grazie davvero. Poi se volete approfondire, caro Leonardo, trovate tutto sui giornali. Ti ricordi Le Sorelle K? Ti dico alcune cose. Corona, c'era Corona, ti dico Corona, piombò a Garlasco. Le sorelle K, le gemelle K, ti ricordi?
Ma scusa, erano le cugine. Secondo te, io ricordo degli eventi di 18 quanti anni fa?
Ecco, cioè, fu uno di quei delitti, come quando si dice il delitto di Cogne, il delitto di Garlasco.
Il delitto lo ricordo, tutta la questione, ma che Corona andò? No, questo non ricordo proprio niente.
Ci fu purtroppo.
Ma Mauro Corona andò da
Fabrizio Corona.
No,
Fabrizio Corona.
Cosa andò a fare Mauro Corona?
E voleva, purtroppo.
Fabrizio.
Purtroppo, e va detto, perché c'è una vittima.
Fare Fabrizio Corona?
Voleva scritturare per esempio le gemelle K, che erano le cugine di Chiara Poggi, della vittima, e insomma si misero molto in mostra anche con dei fotomontaggi.
Non ricordo niente. Ma, le sorelle K, no.
Purtroppo fu un gemelle, sì, fu un circo mediatico tristissimo.
Non ricordo nulla.
Tristissimo.
Non ricordo
e
nulla.
Allora guarda, andiamo al traffico.
Ha fatto bene a rimuovere questi eventi, è giusto, no? Nel senso, se rimuovi questa cosa di Corona che va lì con le sorelle K, cioè, secondo me è una memoria positiva, una memoria selettiva.
Ecco, però ti dimentichi anche l'ospite di ieri, per esempio, no? Questo è un po' una pecca, però vabbè, fai come vuoi.
1, nessuno, 100 Milan.
Propaganda, solo tirannia.
Pino Piccerno.
L'ha presa bene, sì. Soloviov l'ha presa bene. Ha ragione Manera. L'ha presa benissimo. Benissimo. Poi con tutti dei gesti un po' per prendere in giro gli italiani. Ma va! Poi pare che facesse anche il suono del mandolino. Tutto in diva. Sì, si ride per non piangere. Ma va!
Il modo di parlare in sé fa un po' ridere, certo. No?
C'è Alfredo che ci chiama da Pordenone. Buongiorno Alfredo, sì.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie della parola.
Prego, prego.
Sentivo prima il bravissimo Domenico Quirico che si preoccupava insieme a voi di quello che succedeva in Siria. Ma io direi di accorciare lo sguardo, la prospettiva, di vedere quello che succede qui in Italia. Io per esempio
vabbè,
mi trovo
qui, dico, l'abbiamo chiamato per parlare della Siria, sì. Prego.
No, le do una novità che forse
che
non
succede
conosci.
A Pordenone?
Io mi trovo a Pordenone, sto lavorando e ho su di me a 6.000 metri d'altezza un aereo cisterna americana che sta girando da un'ora e mezza. Che sta passando su Pordenone, su tutto il Friuli, e sta facendo scuola guida ai caccia F-16 per rifornimento in volo. Io mi trovo 130.000 litri di carburante militare americano sulla testa, che come sul Cermis può, se succede qualche cosa e qualcuno vuole fare il cowboy sbagliando, ritrovo 130.000 litri di benzina che mi arrivano sulla zucca.
Ma non sarà una novità, cioè non sarà la prima esercitazione.
Sì, lì ci sono basi militari americane della NATO, comunque.
In zona di guerra.
No.
Io non ho firmato per essere in zona di guerra, perché se mi cadono addosso io finisco arrosto. Quindi la guerra ce l'abbiamo in casa.
Ma certo, ma è sicuro, ma è sicuro che quel tipo di esercitazioni non vengano fatte regolarmente in quelle zone?
Certo,
visto
che vengono fatte regolarmente, questo è preoccupante. Basta andare su Flight Radar 24 e tutti possono vedere quello che sto facendo.
Alfredo, cioè, ci sono tantissime basi americane da Aviano, Ghedi, no? E cosa facciamo? Andate via tutti.
Potrebbero andare in Adriatico, per esempio, in modo che se cadono non fanno danni, ma stanno passando su tutte le città: Conegliano, Vittorio Veneto, Pordenone, Udine. Cioè è una cosa pericolosissima. Quindi io mi preoccuperei, visto che siamo italiani, di queste cose qui anche. Grazie.
Va bene, grazie Alfredo da Pordenone per questa esercitazione americana. Così prendiamo spunto da quello che ci ha detto l'ascoltatore.
Gli Stati Uniti si sfilano dall'alleanza atlantica, non ci saranno più.
Sì, no, non paragonerei questa alla guerra. Ecco, è un'esercitazione. Poi certo che se succedesse una tragedia,
gli aerei dell'Unione Europea. I valorosi aerei dell'Unione Europea sorvoleranno i cieli di tutta Italia.
Dovresti fare il GR da Bruxelles.
Il GR da Bruxelles.
Sì, devo dire, lo dico come battuta, effettivamente l'avevo messo anche su Facebook, l'idea di un tedesco o di una tedesca che chiama al riarmo è un qualcosa che mi suscita un brividino, che mi nella schiena mi fa evidentemente tornare in mente alcune reminiscenze storiche, però il mondo è cambiato e, per carità, però insomma i tedeschi che urlano al riarmo così, distinto, sarà un vecchio istinto insito in tutti noi, suscitano un po' di inquietudine. Vabbè, andiamo al giornale radio.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Uno, nessuno, 100.000.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. There was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera in a cell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you, California. Oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home.
Mi è venuto un dubbio, ma i tedeschi, se adesso si riarmano, poi non gli verrà il prurito di invadere la Polonia? And the streets
are full of vabbè, adesso io ho parlato di un brividino nella schiena, qui andiamo proprio nello specifico, non esageriamo.
Ecco.
Però incredibilmente è quello che diceva ieri Lucio Caracciolo, io vedevo da Lilli Gruber, a un certo punto Lilli Gruber tra Lucio Caracciolo e Marco Travaglio, cioè i due miti di Leonardo Manera, era, ha finito la trasmissione dicendo, ma insomma, certo che... sentendo Lucio Caracciolo e cioè Lucio Caracciolo ha detto per tutti questi 600 anni gli europei si sono sempre combattuti tra di loro, e Lilli Gruber, beh, ma da 80 anni no, alla fine ma e Travaglio anche, ma perché voi sareste sicuri con l'atomica la Francia, l'atomica la Polonia, cioè stavano profilando che il vero rischio del futuro è l'Europa che torna a farsi la terza guerra mondiale, cioè Germania in base la Polonia attacca.
Non è un'ipotesi da scartare a priori.
Ma cioè, niente da scartare, ma tra tutti i rischi, tra Stati Uniti, Taiwan, Russia, eccetera, mi sembra che noi negli ultimi 80 anni abbiamo fatto dei passi un po' più avanti sulla convivenza europea rispetto.
Non si può mai dire.
Non si può mai dire mai niente. Questo, su questo siamo d'accordo. Potrebbe succedere che la Germania reinvada la Polonia il primo settembre, così, del 2039. Così per...
Visto che tutti date per scontato che la Russia invada i paesi baltici, no, la Polonia, no, no, e poi arrivi fino al Colosseo.
No. Scontato no, ma se succede bisogna essere estote parati. State pronti.
Sì, sì.
Senza andare in Siria, basta vedere cosa sta succedendo a Monfalcone, ecco. Siamo a posto, è la fine, ragazzi.
Era Pordenone. Cosa succede a Monfalcone? Aiutatemi, me la sono persa questa. Vabbè.
Milan, visto che difendi le esercitazioni, ti ricordo che in zona di Pordenone, a Vivaro, hanno bombardato un pollaio.
Un pollaio?
Ma io come, difendo le esercitazioni. Il podcast Cherosene, poi minimizzi sulle esercitazioni aeree. Ma le tue opinioni hanno sempre un controsenso. Bah.
Sì, non puoi dire più nulla se non ascoltate il podcast di Elisabetta Fusconi e Anita Panizza, Cherosene, ottimo podcast che Leonardo adesso ascolterà. A giorni.
Allora, non so come si fa.
Bene, te lo spieghiamo noi, ti mettiamo lì con le cuffiette su una poltrona, ti metti alle cuffiette, schiacciamo play e ti lasciamo lì, e poi dopo qualche ora. Allora, prima ho fatto una sottile ironia dicendo che se un tedesco o una tedesca, sì, mi riferisco ovviamente a Ursula von der Leyen, chiede il riarmo, un piccolo brividino a me corre lungo la schiena, vedi che lo dico anch'io che un piccolo brividino corre. Mi corre anche un brividino nel ricordare che Ursula von der Leyen, questa è storia, ebbe un cavallo sbranato da un lupo. Da allora i maligni dicono è partita la campagna della Commissione europea per declassare il lupo da animale rigorosamente protetto, specie rigorosamente, a specie protetta, togliendo l'avverbio rigorosamente, cosa che è successa. E allora sono felice perché penso che sia più felice di noi il professor Luigi Boitani, che noi spesso chiamiamo per argomenti futili e puerili, ma l'argomento a cui lui ha dedicato una vita intera professionale è lo studio del lupo. Eccoci qui, professore, il lupo.
Buongiorno.
Oggi la sentiamo molto più pimpante, subito così. I lupi. Il professor Boitani da quanti anni studia i lupi?
È esattamente 50, proprio quest'anno compio il 50esimo anno.
50 anni. E lei ha detto, ho letto nella sua intervista, che lei addirittura cambiava a sua figlia la favola del lupo di Cappuccetto Rosso, cioè che non era così cattivo il lupo.
Questo per forza è un dovere, gliel'ho insegnata subito in una nuova versione. Ma d'altra parte ne esistono centinaia di versioni moderne molto belle, in cui chi finisce male è sempre Cappuccetto Rosso e mai il lupo.
Quindi il lupo non è poi, perché il lupo sì, il lupo perde il pelo ma non il vizio, cioè ci sono tutta una serie di proverbi, leggende, fiabe che il lupo è cattivo, attenti al lupo, ecco.
Senta, ci sono anche positive,
sì, anche
ci sono
positive.
Anche belle storie positive,
sì. Vabbè.
Qui nella zona dove abito io a Milano, in piazza Udine, c'è un signore che ha due lupi cecoslovacchi. Come sono loro come carattere, i lupi cecoslovacchi?
Sono una terribile, bruttissima copia del lupo. Che dire, io amando molto il lupo, no, e amando molto i cani, penso che quello che abbiamo fatto con il lupo cecoslovacco sia una grande cattiveria, perché è una bestia che non sa se, nemmeno se stare dalla parte del lupo o dalla parte dei cani.
C'è un incrocio,
è un incrocio, ma è un animale. A volte vengono fuori anche degli esemplari bellissimi, bravissimi, tenerissimi, però per la maggior parte sono animali un po' instabili di cervello e scontrosi, potenzialmente pericolosi, insomma.
Quando li vedo al bar, perché viene al bar con due mi devo un po' preoccupare, perché entrano al bar anche loro, i due lupi cecoslovacchi, mentre bevo il caffè.
Vabbè. Starei attento.
No, allora, professore, prima di venire al suo amore per i lupi, ci spieghi quello che succede in Europa. Si è subito detto, non è che adesso gli allevatori, gli agricoltori, perché il problema è quello, che hanno detto il nostro raccolto, le nostre pecore vengono sbranate dai lupi, le nostre galline, non è che adesso possano sparare a un lupo se lo vedono nel bosco, no?
Assolutamente no, non è questo il punto. Poi la cosa è piuttosto complicata. Quello che è successo è che finalmente il 7 marzo è entrata in vigore la decisione della Convenzione di Berna, che è una convenzione internazionale, in cui il lupo era in una delle appendici dell'elenco di specie, diciamo così, particolarmente protette, e da quella è passato all'altra appendice, che è le specie protette, punto. A questo punto l'Europa può, e ha subito fatto richiesta, di cambiare la sua normativa, che è la direttiva Habitat, che va cambiata, perché la direttiva Habitat metteva il lupo tra le specie fortemente protette, e adesso può invece spostarla in un'altra appendice, che è quella delle specie solo protette. La convenzione è subito, la Commissione europea ha fatto subito proposta il 7 marzo stesso, c'è sul tavolo dell'Europa questa proposta di una nuova direttiva, che quindi deve passare al vaglio del Parlamento e al vaglio del Consiglio d'Europa. A quel punto la specie lupo sarà una specie solo protetta. E che vuol dire questo? Vuol dire che mentre prima per ammazzare un lupo ci voleva la deroga, una deroga speciale, particolare, che poteva essere concessa senza nessun problema, invece senza deroga una qualsiasi nazione può farsi un suo piano di gestione del lupo, e quindi entro questo piano anche abbattere qualche esemplare.
Che però un gradino di protezione l'ha perso, rischia di perderlo un gradino di protezione.
L'ha perso, è vero, però quello che resta invece intoccato è che anche se la specie è solamente protetta, comunque ogni Stato è impegnato a mantenere la specie in condizioni di conservazione favorevoli, così dice la legge.
Tra l'altro ho letto
non
si possono far fuori, questo sì. Si chiama, la specie è Canis lupus, giusto?
Sì. Canis. Sì.
Ma quindi è un cane o un lupo? Dice. Canis lupus.
Come tutti i cani, I cani pure si chiamano Canis lupus familiaris.
Ah, è vero.
Perché diciamo derivano tutti, questa per me è una cosa incredibile, tutti i cani derivano dal lupo, giusto?
Pensa un po' che cattiveria può fare l'uomo con la
selezione artificiale.
Ecco. Ma quando dico il professor Boitani studia i lupi, vuol dire che lei proprio va nei boschi, ma da tanti anni li ha seguiti, li ha radiocollarati, si può dire così?
Sì, si dice così. E il primo radiocollare messo, usato in Europa è stato proprio su un lupo al Parco Nazionale d'Abruzzo nel lontano 75, appunto, sì. 74 per la verità. Però.
È vero che lei parla con i lupi, lei ulula e i lupi ululano.
Beh, cerchiamo di intenderci, però insomma.
Qual è la caratteristica che ama di più dei lupi?
Che sono imprevedibili e nello stesso tempo prevedibili, sono degli animali estremamente intelligenti, quindi uno sa già che potrebbe inventarsi una soluzione in una nuova condizione, che è fenomenale, fantastico. Sì, il lupo è uno degli animali più studiati della Terra, prodotti tantissimi lavori scientifici, eppure ogni volta che si studia uno è certo di trovare qualcosa di nuovo. Un po' come l'uomo, la stessa
un po'
cosa.
Come l'uomo. Infatti lei in un'intervista ha detto potrei stare qui ore e ore a parlare delle differenze tra l'uomo e il lupo e parlare delle caratteristiche dell'uno e dell'altro e voi non vi accorgereste di chi sto parlando, se dell'essere umano o del lupo.
È vero,
so,
è
ci faccio un piccolo esempio, cioè quali sono le congruenze tra noi e i lupi o le divergenze.
Vivono in famiglie dove c'è una coppia dominante, più o meno diciamo la coppia che si riproduce.
E questi sono vivono i lupi perché gli esseri umani ormai le famiglie. Insomma, questi sono i lupi. Vediamo Leonardo, vediamo se parla dei lupi o degli uomini. Poi
vivono in un territorio che è come fosse casa nostra, un territorio che viene protetto, marcato, difeso dai vicini, per quello che noi facciamo quando mettiamo la recinzione intorno al nostro giardinetto, mm-hmm. Per il lupo significa andare a fare la pipì e la cacca ai margini del suo territorio per segnalare questa è casa mia, guai a chi entra.
Se uno entra sono in quello sono aggressivi, sono
botte forti.
Sono botte forti.
No. Ed, il lupo non è che si racconta che un lupo che combatte con un altro alla fine se viene vinto si butta per terra, offre la gola e tutte queste cose qui. È vero fino a un certo punto, perché quando la posta in gioco è veramente importante, come potrebbe essere il ruolo di capobranco, oppure no, lì le botte finiscono proprio con l'assassinio. Per cui la mortalità nei lupi è una delle cause principali di morte del lupo.
Come si suol dire, la spietatezza della natura, ecco, che fa il suo corso. Però lei dice: io ho più paura se incontro, non so, un cane maremmano che mi segue più di un lupo.
Certo. Perché il cane maremmano è stato programmato dalla nostra selezione artificiale, quello che noi umani abbiamo fatto, per fare certe cose molto precise, sa fare quelle molto bene, meglio di un lupo, altre non le sa fare per niente, insomma. Per cui il cane maremmano sta lì per difendere il suo territorio, abbaiare e raramente attaccano, però se dovesse attaccare il maremmano è una bestia molto potente, io starei molto attento. Insomma,
potete leggere tanti libri.
Se il lupo si trova fuori dal proprio territorio, che tipo di animale diventa?
Il lupo?
Sì, fuori dal territorio.
Il lupo fuori dal proprio territorio in generale è un animale isolato, quindi un lupo isolato è un animale molto debilitato, chiamiamo così. In genere sono o giovani che vanno alla ricerca di un nuovo territorio, un nuovo partner, oppure sono dei vecchi che sono stati buttati fuori dal branco. In tutti e due i casi sono animali molto, diciamo così, indeboliti e non hanno grandi chance di sopravvivenza. Lì la mortalità è molto alta.
E qui per un attimo pensavo si parlasse anche qui degli esseri umani più che dei lupi.
Non ho detto niente, ma si capisce.
Professor Luigi Boitani, noi la ringraziamo, grazie. Seguiremo questo iter sui siti, se andate, già Ursula si vendica dei lupi, questa storia del pony, del suo pony ucciso. Ma lei crede a questa idea un po' di pizzico di vendetta di Ursula von der Leyen, mi ha sbranato il pony e quindi adesso ce l'ho con
io
tutti i lupi.
Ci credo,
Un po' ci credo.
Io Io un po' ci credo.
Cioè, me la prendo con tutti i lupi. Anche questo è un atteggiamento umano. Un lupo mi ha sbranato il pony di alcuni umani. Me la prendo con tutti i lupi. Grazie, grazie professore.
Grazie a voi.
Grazie. Dai, 10:24. C'è spazio per un ascoltatore, mi sa. Sì, dai. Ascoltatori, non dico mai, 800 24 00 24, chiamateci. Abbiamo messo tanti argomenti, abbiamo parlato da Garlasco alla Siria, i lupi, Soloviov, Pin Picerno, i suoi vergognosi insulti nei confronti di Pina Picerno, di giornalismo, di libertà. Ma insomma, c'è un ascoltatore? No. Roberto dalla provincia di Milano. Ma Roberto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Oh mamma, io penso di averla riconosciuta.
Grazie per l'ospitalità.
Sì, a lei. Grazie.
Oggi vorrei parlare, voi parlate di tante cose importanti, vorrei parlare di un tema secondo me importante, che è la pena di morte.
Ancora?
So che lei è contrario alla pena di morte.
Molto.
Ma anch'io, vediamo, io la rispetto, anch'io sono fondamentalmente contrario alla pena
di
morte.
Bene, bene.
Io non chiedo la pena di morte per gli autori anche di reati efferati, no, come rapine, truffe, circonvenzione di incapace, omicidi, sì. Calunnie, diffamazioni.
No, guarda, ci mancherebbe una diffamazione, pena di morte, calunnie.
Io penso che questo tipo di reati in teoria potrebbero anche meritare la pena di morte, però io non la chiedo, no. Non la chiedo, perché siamo in un paese civile, quindi tu vuoi diffamare, meriteresti la pena di morte, ma io non la chiedo. Ecco, io sono qui, se lei me lo consente,
sì,
a chiedere l'applicazione della pena di morte solo per una specifica categoria di persone, unica,
vediamo chi è oggi.
Quelli che mentre sono in automobile ti fanno i fari per superarti. Quelli che,
che vengono dietro e spareggiano. Beh, è brutto. Statale,
ti si attaccano al culo, ti fanno i fari perché vogliono superarti. Perché?
È un atteggiamento brutto.
Tranquillamente arriva a 130, quindi sono al limite del limite.
Giusto, giusto.
In autostrada con la mia macchina sulla statale, tu ti devi attaccare con la tua automobile al mio culo e farmi fare e tic tac con l'ambeggiante finché non mi faccio da parte per farti passare. Allora io cosa faccio?
Cosa?
Piuttosto di farmi superare,
frega,
mi metto in orizzontale in autostrada.
No, come
va bene?
Come
sul tamponamento a catena.
No,
ma io non ti faccio passare se cominci a sparagliarmi con i fari e farmi tic tac con gli abbaglianti.
No,
io,
Roberto,
mi metto in orizzontale in autostrada.
No, non lo faccia.
E poi quando sei formato ti condanno alla pena di morte.
No,
mi tengo un moschetto. Mi tengo un moschetto sul sedile posteriore.
Moschetto.
E appena esci, pam, ti sparo in mezzo alla fronte.
Più che una pena di morte, proprio una pena di morte immediata.
Esecuzione immediata. Io disapprovo totalmente.
Guardi,
queste persone mi fanno il prezzo.
Anch'io.
Il prezzo.
Però non faccia così.
La pena di morte, questi delinquenti si attaccano al culo della macchina e tu stai già andando 130, fermi 180 e tac 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 con gli abbaglianti, magari ti sono il clacson. Pena di morte, serve a qualcosa la pena di morte o no? La vogliamo dare chi la merita veramente?
No,
almeno ti sia liberato di un delinquente, di un incivile. Questi suonano tu suona ogni volta un colpo di fucile in più, pam colpo di clacson, un colpo di fucile. Allora,
no.
Di questi c'è solo un'altra categoria di persone. Vuole un'altra.
Qua.
Quelli che mentre parlano ti dicono che è tutto super, super bello, super intelligente, super interessante.
Ho capito.
Sono stato a un funerale, era super triste. Alla terza volta che mi dici super, io sono autorizzato a alzare le mani, lo dice la legge. Non rispondo più delle mie azioni, inizio a menare i super schiaffoni. Ti meriti di essere lapidato, tutto super. Dici super, pena di morte. Pena di morte. Dai, ma pensa se uno che ti fa i pari, poi mentre lo fa quasi, sto andando super veloce. Due pene di morte a queste.
Due pene di morte, sì, va bene, Roberto.
C'è una... cosa da dire?
No, se mi interrompe, no,
pena di
scusi,
morte anche per lei. A uno.
Ma no, Roberto, dai, su. Va bene, noi la facciamo parlare ogni tanto perché si sfoga. È sbagliato sfareggiare in autostrada.
Che persone siete? Che persone siete voi? Chi dà del numero per telefonare, poi uno telefona e la lo interrompe. Ma le guarda... pare un comportamento dignitoso.
Ma guardi che sta, ma sta parlando.
Ma guardi da... che io la... Ma anche lei, pena di morte. Pena di morte per lei e per tutta la redazione.
Anche la redazione.
Vergogna.
Roberto, grazie.
Non si dà il numero di telefono se poi non si fanno parlare persone.
Grazie.
Vergogna.
Grazie.
Vergogna.
800 24 00 24, sfumamelo Pietro. Grazie Roberto della provincia di Milano. Non è la prima volta che ci chiama, però ogni tanto insomma è che un po' si fa prendere la vena, come si suol dire. Dai, dobbiamo andare alla borsa, caro Leonardo Manera, dobbiamo andare alla borsa con Deborah Rosciani, che non vedo qui perché è ancora in trasferta insieme a Mauro Meazza.
E ci sarò anche domani per la vostra felicità. Cioè, vi saluta anche Mauro.
Cioè, che ci sarai lontana anche domani.
Esattamente, rimango a Roma ancora.
Tante
domani.
Care cose, dopo facciamo 2-1.
Sì, 2-1 di denari, molto bravi, 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 bravi. 2-1 di rigore di denari. Bene.
Rigore per loro, rigore per noi.
È troppo lungo come titolo di una trasmissione, esatto. Non approvo.
Esatto. C'è Lorenzo Nespoli, sai che fa il segno di un tuffo? Perché? Un tuffo?
Sì, vabbè.
Un tuffo in piscina.
Per lavorare con il segno della croce bisogna farsi, per lavorare con voi, altro che il tuffo.
Mondiali comunque bisogna nuoto, essere in campo per fare anche i tuffi volendo, sì, quindi sì, se non manco c'eri che
non lo
fare.
So, vabbè.
Va bene, a posto
la
così,
borsa,
dai.
A posto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Siete devastanti.
Punto.
Sì, però ragazzi, non confondiamo il lupo delle fiabe con il lupo della zoologia, non il lupo vero. È chiaro che il lupo vero non ha colpe. Il lupo delle fiabe invece è un simbolo. È un simbolo, è il cattivo, è un simbolo del male che devi incontrare per forza per sviluppare la tua consapevolezza. Si mangia le nonne, si inchiottono le bambine e deve crepare. Crepi il lupo delle fiabe.
Vabbè, ho capito, però hanno scelto il lupo e quindi si è solidificata nella cultura l'idea che il lupo è l'animale malvagio per eccellenza. È come lo squalo. Prima di Spielberg, lo squalo non era, come dire, l'emblema del pericolo numero uno negli oceani. Adesso è lo squalo, magari è più mortale la medusa in Australia se ti, anzi sicuramente se ti punge è anche più rischioso incontrarla, però lo squalo.
Perfettamente d'accordo con Roberto da Milano. Io ho visto autisti a bordo di una certa marca di auto,
capito,
che facevano i fari anche lo Space Shuttle. Pazzesco.
Vabbè, gli diamo la pena di morte adesso. Vabbè.
Quando ti si attaccano al posteriore e fanno i fari per superarti, c'è sempre un metodo, soprattutto se la macchina dietro è bella pulita. Fare andare i tergicristalli con lo spruzzino d'acqua. Stai tranquillo che prenderanno subito una distanza di 300 metri almeno.
Va bene, 10:39 minuti. C'è Paolo che ci chiama da Alessandria. Paolo da Alessandria.
Buongiorno.
Prego.
Io proponevo Manera come presidente della Commissione Europea.
Ah beh, siamo a posto. Va bene.
Beh, senti.
Mi candido, sì, mi candido. Okay, se trovo un partito che mi accoglie, mi candido.
Va bene, va bene.
Senta, Manera c'ha ancora il vero spirito europeo. Niente guerre in Europa. Così è nato. Sì. È nata l'idea di un'Europa.
Sì, ma guardi che anch'io sono contro la guerra. Cioè, anche Lorenzo Nespoli, Pietro La Corte.
Immagino. Ma siamo tutti a favore dell'Europa, però. Con quello che propone la von der Leyen mi sembra che sì. Allora, siamo tutti contro, però siamo di contrario di quello che vogliono tutti.
Allora, però anch'io ho dei dubbi, Manera ne ha molti più di me. Per correttezza di cronache giornalistiche, anche von der Leyen ha detto: questo riarmo non ha alcun obiettivo di guerra, ma è solo una difesa da eventuali aggressioni. Così, giusto per chiudere, per dire la tutta.
Ma non può dire altro, cosa deve dire?
Quindi secondo voi è una domanda, in realtà l'Europa sta preparando la guerra, cioè di aggressione?
No, non sta preparando la guerra, io penso solo una cosa, che Ursula von der Leyen e l'Europa per come è adesso non abbia la credibilità per poter fare questo tipo di operazione.
Questo è un giudizio politico, va bene, però la domanda era più specifica, cioè secondo te mente quando dice è solo una difesa?
No, io non so se mente o no, dico che non può dire altro in questo momento, perché già c'è un'opinione pubblica così contraria a questo riarmo che se dicesse anche, ovviamente poi si spera che non debbano essere mai usate le armi, ma non può dire altro, insomma, anche perché c'è un'opinione pubblica che secondo me, a quanto pare, anche è molto contraria a questo tipo di operazione.
Paolo, lei pensa che in realtà, che ne so, un domani la Polonia aggredirà il Belgio?
Io non credo neanche che Putin voglia invadere l'Europa, scusi, cioè, avrebbe bisogno di un esercito di 100 milioni di soldati, poi per fare cosa?
Sì, l'Europa cioè non è la questione del conquistare come Hitler tutta l'Europa, cioè lei esclude al 100%. Anch'io dubito che voglia farlo, ma esclude che Putin voglia prendere l'Estonia al 100%?
Guardi, lei vada su Wikipedia e legge tutta la storia della guerra. Sì, io credo che a lui interessi il Donbass e quell'altra regione che non mi ricordo. Quello gli può interessare perché sembra che ci sia una popolazione che per la maggior parte vorrebbe essere con la Russia.
Ed esclude che un domani, quando si quietano le acque, ridica: no, l'Ucraina la rivoglio tutta, ci riprovo, ma stavolta la voglio tutta. Lo possiamo escludere al 100-110%.
Io non sono nessuno, ma io lo escludo. Mia opinione è quella lì, io lo escludo. Sì.
Però il riarmo in teoria nasce su queste basi, a dire l'Europa, molti in Europa pensano non si può più escludere nulla.
Voglia
conquistare la Spagna Putin, non la Spagna, certo la Spagna no, ecco, però
la von der Leyen dice l'Europa, Putin vuole anche Macron, che secondo me è impazzito negli ultimi tempi, a meno che non voglia portarsi dietro una parte di opinione pubblica francese, dicono che l'Europa è in pericolo perché Putin potrebbe invadere l'Europa.
Paolo, la informo che dire è in pericolo l'Europa vuol dire che l'Ucraina per Bruxelles è considerata Europa, questo significa, cioè non troverà una dichiarazione in cui Macron pensa che le truppe di Mosca marcino su Parigi.
Ma senta, per arrivare a dire riarmiamo l'Europa bisogna dire che siamo in pericolo tutti. Io penso che è una roba dell'Ucraina, non gliene frega nessuno.
Ah,
guarda.
ecco. No, ma comunque... se il concetto è, ma si prenda l'Ucraina, tanto noi stiamo in Italia tranquilli.
No, non ho detto
Italia.
Questo. No, non ho detto questo. Ho detto però che si proclama un grande pericolo per riarmarsi, che guarda caso sono 10 anni che gli Stati Uniti dicono che l'Europa deve spendere di più in armamenti, e guarda caso il 70% degli armamenti che noi che l'Europa compra li compra dagli Stati Uniti, caso.
Perché guarda caso da anni ci siamo impegnati a dare il 2% del PIL, noi ci siamo impegnati e guarda caso abbiamo dato l'1, l'1,2, l'1,3, l'1,5.
Ma ci impegniamo anche,
cioè, siamo
a
noi che abbiamo
sanità,
violato, siamo noi
sempre peggio, scusi,
siamo noi che abbiamo violato questo patto, non gli Stati Uniti. Cioè noi abbiamo detto agli Stati Uniti vi garantiamo il 2% del PIL di armamenti di spesa ogni anno.
Comunque dai, il tutto stride tantissimo, nel senso che si va allegramente a fare una spesa micidiale nei singoli stati per un riarmo, quando è vero che alla fine invece per qualsiasi altra spesa che riguarda problemi anche immediati delle persone c'è sempre il vincolo di bilancio, bisogna stare attenti. Qui si va allegramente e tutti spingono per il riarmo, con un'Europa che secondo me non ha la legittimazione politica per poter promuovere.
Guarda,
questo tipo,
secondo me questo è l'argomento più convincente, cioè l'idea di dire sforiamo il patto di stabilità non per la sanità, non per il welfare, non per l'istruzione, ma per le armi, lo trovo sì scandaloso. Però è anche stato scandaloso per anni dire investiamo il 2% del PIL in difesa, e per anni aver investito, scandaloso insomma, irrispettoso dei patti, avere investito meno. E quindi ti trovi adesso nella situazione di dire adesso il mondo è cambiato, noi dobbiamo rincorrere questa cosa che non abbiamo fatto per decenni, ecco. Questo penso. Comunque, insomma, è un dibattito che continueremo. Dai, dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh honey, got more love than you was hoping, so come on over. Well, let your pop teach you, 'cause you won't ever need to go searching.
Pino Piccerno,
the way we got to make it.
Sua bocca puzza di tirannia.
Sì, che dice sua bocca puzza di tirannia. Un ascoltatore dice sua bocca puzza di terrona. Ha detto, ma no, dai, su adesso. L'ha insultata in maniera grave, ma di tirannia, ha detto.
Ma va, e poi idiota anche... patentata.
Ecco, invece l'altro ascoltatore che mi ha detto ma non l'ha insultata, no, idiota patentata non è un insulto per l'ascoltatore, non è un insulto. Uno che in TV davanti a milioni di russi dice idiota patentata non è un insulto. A me basta che non mettiate alla Commissione Europea l'uomo che è venuto a trovarci.
Allora,
in studio.
Allora, buongiorno a tutti, ecco. Sono Giampaolo Geppo, ecco. Geppo, ecco. Garosio, ma andiamo gentilmente, qual è l'ultimo, sì, partito che è rimasto a difendere veramente le popolazioni dei singoli stati,
non
e
lo so,
in particolare dell'Italia,
non il suo,
la nostra bella Italia, eccolo qua. Bellissimo questo inno, emozionante, da pelle d'oca, da pelle d'oca. Votate Pissi alle prossime elezioni, partito super sovranista italiano,
sì,
l'unico che difende gli interessi degli italiani veri con la I maiuscola, questo è il Pissi. E io sono Geppo Garosio, il segretario fondatore del Pissi e anche imprenditore, devo dire, perché lei sa che io sono il titolare forse del più bel hotel d'Italia.
Sì,
più esclusivo.
L'hotel Miramare, su un lago.
Sul
già.
Lago di
Miramare,
Viverone, naturalmente. 5 stelle messe una a una con le mie mani lì sull'ingresso dell'hotel.
Di
una,
cartone.
Due, tre, quattro, cinque. 5 stelle luxury.
E il problema qual è? Che adesso con questi delinquenti vigliacchi schifosi che mettono le recensioni su TripAdvisor tendono, siccome il mio è l'hotel più lussuoso d'Italia, tendono a delegittimarmi mettendo delle recensioni false e tendenziose solo per screditare il mio hotel. Vergognatevi. Per esempio, guardi, mi scrive questa signora Ada da Milano, ma già il nome Ada, che nome è?
È un nome normalissimo, Ada da Milano.
A me non piace, io non chiamerei una persona Ada se fossi nei genitori. Comunque questa, diciamo, Ada da Milano.
Poi invece Geppo,
Giampaolo mi chiamo, Geppo per gli amici, lei mi chiama il signor Garogio, gentilmente.
Sì.
Cosa dice questa delinquente Ada da Milano, persona veramente sgradevole? Allora... dice, hotel di scarsa qualità è il mio, nonostante i prezzi. Il signor Garosio, titolare della struttura, invece di risolvere i problemi, se ne va in giro per l'hotel fischiettando e provandoci con le clienti, dice questa. Con lei però non ci ho provato.
Non è professionale.
Un minimo di buon gusto ci vuole, anche nel provarci con le clienti. Questa signora Ada sicuramente non meritava la mia attenzione. Comunque, dice la signora Ada, la piscina c'è, ma è vuota.
Aia.
Ovviamente non si può fare il bagno. Alla richiesta di spiegazioni, il bagnino presunto tale ride e si allontana facendo il gesto dell'ombrello.
Ma allora, che c'è pure il bagnino, cioè c'è la piscina vuota e il bagnino.
Ma secondo lei, noi che siamo un hotel esclusivo, non dobbiamo avere il bagnino? Abbiamo la piscina vuota, è vero, ma se dopo una signora come quest'Ada, che sicuramente non sa nuotare, perché vedendola non mi sembra un fenomeno dal punto di vista, adesso, diciamo, del galleggiamento, se questa Ada si butta nella piscina e poi annega, devo avere la colpa, io la teniamo vuota. Se io fischietto è per mettere tutti di buon umore, perché altrimenti cosa vuole? Che mettiamo in sottofondo la marcia funebre, perché è quella che ci vorrebbe vedendo la sua faccia, signora Ada.
Molto bene.
Se a lei piacciono le marce funebri, invece di venire all'hotel Miramare, vada in vacanza in qualche cimitero, va bene? In qualche cappella cimiteriale. Che tra l'altro sarebbe adattissima alla sua faccia, che sembra proprio l'incarnazione di un bel
finale. C'è qualche altro commento, che abbiamo un minuto e mezzo qua.
Bravo, sempre così la sua tecnica, lo diceva già prima il signor Roberto da Milano, che io stimo, va bene? Naturalmente lo stimo molto, perché lei cosa fa con questa sua tecnica, no? Dice, diamo voce a tutti, diamo il numero di telefono, poi appena una persona si esprime in modo diverso, ti è rimasto poco tempo,
lei ha già parlato,
c'è la borsa e cazzo, ma c'è barattoli. Bravo, continuiamo così.
Lei
va
in
bene?
Questa trasmissione non dovrebbe mai mettere piede.
Le sembra il modo giusto questo di comportarsi nei confronti, vergogna.
Con lei
vergogna.
Sono anche molto giusto, troppo
cosa vuole?
Giusto.
Un cioccolatino? Vuole che le mandiamo un cioccolatino? Avvolto nella bambagia?
Che cioccolatino? Che cioccolatino?
Un Ferrero Rocher, glielo metto
nella bambagia. Mi sta venendo un po' il mal di testa. Come mai le è venuta in mente la bambagia in questo momento, che ci sposta un po'?
E avvolgiamo un bel Ferrero Rocher nella bambagia, così se lo mangia tutto contento.
Lo preferirei
visto
nel cashmere.
Interrompe sempre gli ascoltatori che chiamano per dire delle opinioni molto più sensate di quelle che esprime lei. Però lei taglia, dice non c'è, adesso basta.
Guardi, anche Pietro La Corte mi ha dato la sigla di chiusura.
Ma certo, siete una banda di accoliti vergognosi. Dovreste vergognarvi della vostra conduzione. Io, guardi, mi viene voglia di andarmene, anzi me ne vado, disgustato.
Ma piegato,
proprio,
anche,
guardi,
piegato
disgustato
un po', anche un po' piegato
di fronte a persone come lei che sono piegate, piegati, piegati, piegati di fronte alle direttive superiori del Mastrem.
Chi?
Mastrem, quelli che comandano lì, la von der Leyen.
E noi?
Piegati, piegati, piegati.
A domani.
Тогда что ты скажешь Дональду Трампу?
Пинно Пичерно.